Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
È un forte, grande privilegio conoscere più Dio tramite la sua parola. Quando leggiamo la parola, non vogliamo leggere per vincere argomenti, non vogliamo leggere per gonfiarci di quanto conosciamo la Bibbia, e non vogliamo leggere per poter fare tutto giusto in modo che Dio ci accetterà, perché non potremo mai fare tutto giusto che Dio ci accetterebbe per quello. Vogliamo leggere la Bibbia per conoscere il Signore. Certo, vogliamo conoscere i suoi comandamenti, ma non sono comandamenti che dobbiamo fare per essere accettati. No, vogliamo fare perché comprendiamo più chi è Dio e vogliamo più di Lui. E stiamo studiando il libro di Giosuè. E come ho detto l'ultima volta, credo ogni volta che insegno un libro vado più profondo per forza e mi colpisce. Perché non c'è stato libro finora che ho insegnato, e ne ho insegnato dei libri della Bibbia ormai in questi 35 rotti anni, che non mi colpisce. Cioè, libri che avevo visto buoni, ma non avevo visto le profondità. Che vuol dire che noi scaviamo, la Bibbia è un tesoro che non esaurisce mai. È un tesoro. Noi siamo in Giosuè e tante lezioni qui. Infatti l'Antico Testamento ci fa conoscere Dio, ci fa conoscere noi stessi, perché vedo i peccati di Israele. Finora non ho mai trovato un peccato di Israele che in qualche modo non mi sono visto io. E resto meravigliato che Dio non ha solo scartato via per sempre, ha disciplinato, ma per farli tornare a Lui. Ma io non avrei fatto quello, io avrei scartato, ma no, Dio li ha disciplinato per purificarli e ha benedetto grandemente. Allora, se ricordate, Dio aveva detto ad Abramo: io darò questa terra dove tu sei alla tua discendenza, ma prima devono passare 400 anni in Egitto come schiavi, e hanno passato 400 anni in Egitto. Poi Dio libera loro miracolosamente con Mosè, sappiamo, però Mosè aveva peccato, perciò non poteva lui portarli dentro la terra promessa, dovevano girare a volte 40 anni per il loro peccato contro Dio. E poi Dio, alla morte di Mosè, ha scelto Giosuè come chi doveva prendere il posto di Mosè. Capitolo 1, Dio ha detto: io sarò con te, io ti darò la vittoria, tu mi segui. E Giosuè in tutto ha seguito Dio. Giosuè è un esempio di seguire Dio. Siamo arrivati al capitolo 9, avendo passato, va bene, l'attraverso del Giordano, che Dio ha fermato le acque, avendo visto la grande vittoria su Gerico, questa città con le grandi mura. Come hanno vinto una città con grandi mura, Simone? Come hanno potuto conquistare una città con le mura grandi?
Con l'aiuto di Dio.
Sì, ma che aiuto? Cioè, non avevano degli attrezzi per buttare giù le mura. Lì c'è, tu ti ricordi?
Ubbidendo a quello che Dio ha comandato di fare.
Sì, hanno ubbidito a quello che Dio ha detto di fare. Grazie. Come hanno potuto combattere contro una città con le mura forti e alte?
Girando intorno 7 volte? 7 giorni?
Hanno girato intorno 7 volte? E poi sono diventati super uomini? No, mamma, devo rivolgermi a te. Come hanno potuto?
Loro hanno fatto quello che Dio ha detto e avevano fede in Lui. E avendo fede, Dio ha dato il loro successo alla fine. Dopo aver fatto dire una volta per 6 giorni e il 7° giorno 7 volte.
E il 7° giorno, quando hanno fatto 7 giri, hanno gridato. Poi cosa è successo?
Sono crollate le mura.
Questo è un piccolo dettaglio. Quindi non c'erano più le mura, perché loro hanno gridato, e Dio ha fatto, sono crollate, non c'erano più le mura. Ma c'eri, loro potevano salire dentro? Ecco come hanno vinto. Perché Dio ha fatto crollare divinamente, era un miracolo. E Dio aveva detto, però queste città non dovete prendere nessun bottino, niente. E un uomo ha preso bottino. Oh, guarda questa roba! Ha preso oro, argento, vestiti. E per quello Dio ha punito tutto il popolo. Hanno capito il peccato. Si sono purificati uccidendo quell'uomo. Distruggendo lui, quello che aveva preso, con la famiglia. Perché Dio vuole un popolo santo. Non dobbiamo uccidere le persone che peccano oggi, ma dobbiamo tenerci puri. E poi sono tornata a Ai, una piccola città dove erano stati vinti, e hanno vinto loro. Dio ha spiegato come. Così Dio aveva fatto questi miracoli, attraversare il Giordano, dove Dio ha bloccato le acque, far crollare le mura di Gerico e dare grande vittoria, far vincere totalmente Ai, che poi hanno distrutto, bruciato la città. Capitolo 9. Adesso riprendiamo con capitolo 9. Ora, appena seppero queste cose, tutti i re che erano di qua del Giordano, nella regione montuosa, nella pianura e tutto lungo la costa del Mar Grande verso il Libano, l'Eteo, l'Amoreo, il Cananeo, il Perizzeo, l'Iveo e il Jebuseo, si radunarono insieme di comune accordo per fare guerra a Giosuè e a Israele. Mi fermo qui. Questo è un problema? Tutti questi vari nazioni erano città con la zona intorno. Era considerato un re qui, un re là. Ogni città aveva il suo re che controllava la città più i paesini intorno. Un po' come le province nostre. E tutti questi re, che non sempre andavano d'accordo, ma a questo punto si sono tutti riuniti, tutti quanti, dicendo dobbiamo combattere questo popolo finché c'è tempo. Però c'era una città che ha avuto un'altra idea. Versetto 3. Quando però gli abitanti di Gabaon vennero a sapere ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e a Ai, giocarono di astuzia e si misero in viaggio spiacciandosi per ambasciatori. Essi caricarono sui loro asini sacchi consunti e vecchi otri di vino strappati e rappezzati. Si misero ai piedi sandali vecchi e strappati e addosso vesti logore, e tutto il pane delle loro provviste era duro e spriciolato. Allora cosa stanno facendo? Una bella truffa. Si vestono con vestiti vecchi, con cibi vecchi, con tutto vecchio, in modo che sembra che siano in viaggio da mesi. Ok? Si preparano tutto, dobbiamo ingannare questo popolo. Allora, ricordate una cosa prima che andiamo avanti. Dio aveva ordinato, e vedremo questo ripetutamente, aveva ordinato a Giosuè, dovete non fare alleanze con nessuno. Dovete distruggere, sterminare tutti. Allora c'è gente che dice, ma perché Dio ha detto di uccidere perfino donne e bambini? Perché Dio conosce il cuore di tutti. E Dio sapeva, e questo è un esempio anche spirituale per noi, che per loro era fisico, non dovete essere sotto un giogo con questa gente. Non dovete permettere loro di convivere in mezzo a voi, perché vi contamineranno. Quindi dovete distruggere questo popolo, perché io do a voi possesso di questa terra, tutta la terra, e non deve viverci nessun altro se non solo il mio popolo che siete voi. La terra appartiene a Dio e Lui può fare quello che vuole. E se Lui dà 5 anni di vita a uno e lo lascia morire, 15 anni a un altro, 25 anni a un altro, 40 anni a questo, 62 anni a quello e 97 anni a quell'altro, chi siamo noi per dire che non è giusto? A quello di 5 anni meritato qualcosa da Dio? A quello di 97 anni meritato qualcosa da Dio? Ha meritato 97 anni? Assolutamente no. Dio è giusto in tutto quello che fa. è i problemi che abbiamo, che vogliamo giudicare Dio con un metro nostro, ma non è giusto, no, non è giusto. Chi siamo noi per dire che quello che Dio fa non è giusto? Scusate, se Dio vuole farmi nascere con un handicap, non è giusto. Ma che non è giusto? Non sa il sovrano dell'universo quello che fa? Ha qualche debito con me che io meritavo? Qualcos'altro? Ha un debito con me? Dio ha un debito con me? Assolutamente no. E quindi non dobbiamo giudicare Dio, condannare Dio, perché fa diversamente di quello che io vedo come giusto. Come se io vedessi meglio di Lui. Non è giusto! Come che non è giusto? Ho sentito persone dirmi, io non posso credere in un Dio che manda all'inferno. Allora se tu rifiuti di credere in colui che manda all'inferno, manda anche te all'inferno. Perché tu ti stai mettendo sopra di Dio. Ma Dio non solo manda all'inferno. Quello non è una cosa che mi sconvolge. Meritiamo quello. Quello che mi sconvolge è un Dio che manderebbe il suo figlio a subire l'ira di Dio, che meritano peccatori che meritano l'inferno. No, cioè, non è difficile capire, no, certo, meritiamo l'inferno, meritiamo di essere allontanati da Dio. La cosa che non riesco a concepire è perché punirebbe il suo figlio al posto di peccatori. Quindi, leggendo questo Giosuè, vediamo che in città dopo città Dio comanda loro di sterminare tutti e lo fanno. E quello che dobbiamo fare è inginocchiarci, Signore, non capisco, ma so che Tu sei giusto e quello che fai è giusto. Quindi, con quello, questo popolo, sapendo che loro stavano sterminando tutti, vengono a loro con astuzia per salvarsi la vita. E va, andiamo al versetto 6. Andarono tutti travestiti come un lungo viaggio. Andarono così da Giosuè all'accampamento di Gilgal e dissero a lui e agli uomini di Israele: noi siamo venuti da un paese lontano. Or dunque, fate alleanza con noi. Allora, stanno mentendo? Non sono venuti da un paese lontano, ma cosa vogliono? Cosa vogliono? Vogliono un'alleanza. Allora, qui qualcosa mi ha colpito moltissimo. Sapete quello che mi ha colpito? Questi pagani sanno qualcosa che oggi non è il caso. Cosa capiscono in quello che abbiamo appena letto che oggi non è assolutamente il caso? C'è un grande presupposto qui. Cosa presumono qui? L'ultimo pezzo dell'ultimo versetto. Cosa dice l'ultima frase?
Che facendo un'alleanza loro resteranno al sicuro.
Loro dicono, se voi fate alleanza, sappiamo che voi manterrete la parola, perché anche noi mantiamo le parole con un'alleanza. Pensate a questo. Loro dicono, ma se voi fate un'alleanza, manterrete la parola, perché sappiamo un'alleanza non si rompe. Noi non rompiamo le nostre alleanze e sappiamo che voi non romperete, perché non è che conoscevano Israele bene. Non conoscevano Israele bene. La parola oggi è una cosa di cui si fida ciecamente. La parola di un nemico, perché erano nemici. Scusate, non erano amici, erano nemici. Eppure loro sapevano, se voi, nostri nemici, fate un'alleanza, noi sappiamo di essere al sicuro. Questo è strepitoso. Questo è strepitoso. Questo dimostra quanto la società è cambiata. Perché oggi perfino amici non mantengono la parola. Ma per loro era scontato, se voi fate un'alleanza, noi sappiamo di essere al sicuro. Ma gli uomini di Israele risposero agli Hivei, forse abitate in mezzo a noi, come possiamo stringere alleanza con voi? Cioè, scusate, Dio ci ha comandato a non fare alleanza con nessuno di questa zona. E forse voi vivete qui, che vivevano lì. 8. Essi gli dissero a Giosuè, noi siamo tuoi servi. Giosuè disse loro, chi siete? E da dove venite? Cioè, gli israeliti avevano dei dubbi, ma qualcosa puzza qui. Non siamo convinti. Grazie a Dio. Allora, 9. Allora essi gli risposero, i tuoi servi sono venuti da un paese molto lontano a motivo del nome dell'Eterno, il tuo Dio, perché abbiamo sentito parlare di Lui e di tutto ciò che ha fatto in Egitto, come pure di tutto ciò che ha fatto ai due re degli Amorei di là dal Giordano, a Sihon, re di Heshbon, e a Og, re di Bashan, che abitava ad Ashtaroth. Perciò i nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci dissero, prendete con voi delle previste per il viaggio, andate a loro incontro e dite loro, noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Questo è il nostro pane che prendemmo qua come provvista caldo dalle nostre case il giorno che partimmo per venire da voi. E ora eccolo duro e spriciolato. E questi sono gli odori di vino che riempimmo nuovi ed eccoli rotti. E questi i nostri abiti e i nostri sandali che si sono logorati a motivo del viaggio molto lungo. Allora, stavano mentendo, ma facevano una storia molto convincente. E qui vediamo il peccato di Israele. Versetto 14. Allora gli uomini di Israele presero alcune delle loro previste, ma non consultarono l'Eterno. Il versetto più importante di questo capitolo. Questo è il loro peccato. Non consultarono l'Eterno. Allora, attenzione. Loro avevano come Bibbia solo, cosa avevano? Solo, abbiamo visto l'ultimo capitolo, i 5 libri di Mosè. Ok? Noi abbiamo tutta la Bibbia. Perciò, all'epoca, avendo solo quello, Dio ancora guidava loro in modo diretto, perché non avevano la Bibbia. Come possiamo noi consultare l'Eterno? Come possiamo consultare l'Eterno? Assolutamente, no, non è che, oh Signore guidami misticamente, mandami la tua, no, ci ha già mandato la sua parola, quindi vado a vedere quali sono i principi biblici, non c'è decisione dove analizzando, pregando, non puoi capire, sai, in base ai principi biblici, questa è la via giusta, però dobbiamo consultare l'Eterno, parlavamo in casa in questi giorni delle persone che conosciamo che devono prendere delle decisioni, alcune decisioni grandissime, alcune meno grandi, ma una certa importanza. E stiamo vedendo che non sempre si consulta l'Eterno. A volte si fa ragionamenti, ma sai, potrebbe essere utile tutto questo. Ma no, no, consultiamo l'Eterno. Quali sono i chiari principi biblici? Non stare lì a fare i ragionamenti. Quali sono i principi? E se non li conosci, informati. Loro non lo fanno. E così vengono ingannati, perché non si informano da Dio. 15. Così Giosuè fece pace con loro e stipulò con loro il patto di lasciarli in vita, e i capi dell'assemblea si obbligarono verso di loro con giuramento. Non consultando l'Eterno, hanno fatto un patto. Con giuramento, si sono obbligati, noi non possiamo mai uccidervi. Spesso, e questo è importante, spesso il nostro peccato ci mette in situazioni dove dopo diventa umanamente impossibile uscire. Pensate a questo. Se uno si sposa senza consultare l'Eterno, è la persona giusta? Avere fede in te mi sarà un aiuto o un ostacolo nella mia fede, cammino? non consultando l'Eterno. Ma la Bibbia non dice chi sposare, no, ma la Bibbia dà chiari principi che magari con persone sagge che non sono coinvolte emotivamente possono aiutarti a capire, guarda, quella persona non ha il cuore che stai cercando. Ma se uno si sposa, biblicamente è sposato. Non può dire, no, ho sbagliato. No, no, tu sei sposato, devi rimanere sposato. E ci sono tante cose che facciamo. Scelgo un certo peccato, uso un esempio bruttissimo ma vero, un giovane, con qualunque età, ma dico un giovane, sceglie di commettere fornicazioni. Non può tornare a dire, ma comunque sono ancora puro. No, non sei più puro. Cioè può essere perdonato, ma non puoi tornare nella condizione di prima. Vai a distruggere la tua reputazione con un peccato. Tu puoi essere perdonato, ma non è che la reputazione torna indietro. No, adesso hai quella reputazione. Quindi, non consultare l'Eterno. Uscire dalla volontà di Dio diventa un legame che ti lega per la vita. E così loro fanno questo. Adesso versetto 16. Ma 3 giorni dopo che avevano stabilito il patto con loro, vennero a sapere che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro. Che triste. Non 3 anni, non 3 mesi, quanti giorni? 3 giorni. Se erano, non lo so io, se avevano stipulato martedì, venerdì scoprono, sono di quei vicino. Sono popoli con cui dovevamo assolutamente non fare alleanza. Ma era troppo tardi. Era troppo tardi. 17. Allora i figli di Israele partirono e giunsero alle loro città il terzo giorno. Or, le loro città erano Gabaon, Cafira, Beeroth e Kiriath Jearim. Ma i figli di Israele non li uccisero, perché i capi dell'assemblea avevano loro giurato nel nome dell'Eterno, il Dio di Israele. Tutta l'assemblea però mormorò contro i principi. Erano giustamente agitati. Perché avete accettato di fare questo? Perché non avrebbero dovuto. E perché avevano fatto questo patto? Perché? Non consultarono l'Eterno, non si sono informati se la cosa era secondo Dio o no. Adesso erano obbligati a non ucciderli. 19. Allora i principi dissero all'intera assemblea, noi abbiamo giurato loro nel nome dell'Eterno, il Dio di Israele, perciò non li possiamo toccare. Questo faremo loro. Li lasceremo in vita per non attirarci addosso l'ira dell'Eterno a motivo del giuramento che abbiamo fatto loro. I capi dissero loro, vivono pure, ma siano tagli a legna e portatori di acqua per tutta l'assemblea, come i principi avevano loro detto. Quando pecchiamo, non informandoci di cos'è la volontà di Dio, ci crea grossi problemi. E possiamo cercare di recuperare, ma non arriveremo mai a dove avremmo potuto essere. Quindi questo popolo pagano continuava a vivere in mezzo a loro. Ok? 22-23. Poi Giosuè li chiamò e parlò loro dicendo, perché ci avete ingannato dicendo, noi abitiamo molto lontano da voi? Mentre abitate in mezzo a noi. Ora dunque siete maledetti e non cesserete mai di essere schiavi, spaccalegna e portatori di acqua per la casa del mio Dio. Lui lì cos'è? È frustrazioni. È frustrazioni. E in un certo senso, perché ci avete ingannato? Invece di dire, perché non abbiamo noi consultato l'Eterno? Non invece, ma è colpa vostra. No, non era colpa vostra. era colpa nostra. Però siete sempre schiavi, ok? Ma non risolvi il fatto che restarono in mezzo. 24. Allora essi risposero a Giosuè e dissero: era stato chiaramente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio, l'Eterno, aveva comandato il tuo servo Mosè di darvi tutto il paese e di sterminare davanti a voi tutti gli abitanti del paese. Perciò noi abbiamo grandemente temuto per le nostre vite a causa vostra e abbiamo fatto questo. E ora eccoci nelle tue mani, fa a noi come ti sembra buono e giusto. Allora, una cosa che mi colpisce, questa gente avevano un certo fede in Dio, ok? Avevano sentito di quello che Dio aveva fatto, di quello che Dio aveva comandato e ci credevano. Loro capivano, quello è il vero Dio e Lui darà loro vittoria e loro passeranno nel paese e vinceranno su tutti. Loro ci capivano. E quindi, in questo senso, avevano timore di Dio. Allora, 26. Giosuè li trattò dunque così. Li liberò dalle mani dei figli di Israele perché questi non li uccidessero. Ma in quel giorno li destinò ad essere spaccalegna e portatori di acqua per l'assemblea e per l'altare dell'Eterno, nel luogo che egli avrebbe scelto, fino al giorno di oggi. Furono accettati per il giuramento, per la parola data. Dovevano essere come schiavi, servi, ma potevano vivere per sempre. E per Dio quella parola valeva. Se io do una parola che non dovevo dare, ma do la parola, cosa devo fare? Salmo 15, trovate quello. Salmo 15, da 1 a 4. Voglio leggere quello e notate quello che dice. Questo è utile per il principio che vediamo qui. O Eterno, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che cammina in modo irreprensibile e fa ciò che è giusto e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, non fa alcun male al suo compagno, non lascia alcun insulto contro il suo prossimo. Ai suoi occhi è disprezzata la persona spregevole, ma egli onora quelle che temono l'Eterno. Anche se ha giurato il suo danno, egli non ritratta. Mi fermo lì. Anche se ha giurato al suo danno, egli non ritratta. Cosa vuol dire quello? Se lui giura, lui mantiene la parola, anche al proprio danno. Questo è importante. Questo è importante. Se lui non valuta bene e dà una parola di fare una cosa, però lo creerà danni, sì, sì, te lo vendo per 2.000 e poi scopre, oh, vale 6. Cosa fa? Senti, non avevo capito il prezzo. No, io ti ho detto, te lo vendo per 2.000. Vale 6. E io perdo qua, io te lo vendo per 2.000. Perché ti ho detto quello. No, ma questo parla di giuramento. Questo parla solo di giuramento. E cosa dice Gesù a proposito nel Nuovo Testamento? Cosa dice Gesù a proposito nel Nuovo Testamento di giuramento? Dice, ok, dice di non giurare, invece il vostro sì sia sì e il vostro no sia no. Più di quello è malvagio e voglio pensare a quello. Perché sarebbe malvagio di giurare? Ma Gesù fa un confronto. No, non giurare. Piuttosto il vostro sì sia sì e il vostro no sia no. Perché se voi dovete giurare, cosa implica dei sì e no?
Non basta.
Che non sono affidabili. Se solo dico sì, non importa se non mantengo la parola. Solo se do un giuramento, puoi fidarti di me. Ma allora vuol dire che va bene mentire costantemente, è solo se giuro. E Gesù dice, questo è malvagio, perché vuol dire che non state dicendo la verità. No, basta congiurare, il vostro sì sia sì. Tu dici sì, lo fai. Quindi quando dice che se uno fa un giuramento anche il suo danno non ritratta, vuol dire che si dice, guarda, ti vendo quello per 2000, hai dato una parola. E se dopo dice, oh, non avevo visto il prezzo, quello vale 6, no, io ho detto 2000. Ho detto 2000. Se la persona per conto suo dice, no, guarda, mi sono informato, quello vale 6, non ti do 2, ti do 6 o ti do 5, quello che... Allora, quello può fare lui, ma tu devi vendere per 2000. Se tu mantieni la parola così, una cosa che ti farà più attento a quello che dici. Ti farà più attento a quello che dici. È giusto? Dovremmo essere uomini e donne prudenti che valutano tutto. Allora, varie lezioni qua. Nel mondo in cui viviamo, il peccato sta sempre cercando di ingannarci. E a volte è molto convincente. A volte uno può fare un bel filo, un argomento che fila perfettamente per convincerci di fare qualcosa, qualcosa che va contro Dio. Però l'argomento fila da A a Z. Parlavamo in casa di questo in questi giorni e tutti questi argomenti, ah sì, ma quello non è una questione spirituale, è questo qui. Tutti questi argomenti che filavano bene, non importa il discorso, ma c'è una serie di punti per convincere di fare una cosa e tutti punti spirituali in un certo senso, ma non era da Dio. E se uno non consulta l'Eterno, e come si consulta l'Eterno? Con i chiari principi di Dio. Può essere ingannato. E una volta che fai la decisione, hai fatto la decisione. Allora, certe cose puoi ritirarti a grandi costi o grandi danno, certe cose no. Però ti sei già contaminato, hai già preso una decisione in modo non saggio e a volte il danno più grande è la decisione. A volte il danno più grande non è la decisione, ma è come prendere la decisione. Perché ti abitui a prendere decisioni senza consultare l'Eterno e forse quella volta non porta tanto male, e un'altra volta non porta tanto male, e la terza volta non porta tanto male, e ti abitui e poi la quarta volta porta tanto male. Ormai sei abituata. E quindi, o che possiamo noi capire il pericolo di non consultare l'Eterno, di non basarci, ma dai, vivono lontani, no, non è male, sì, va bene, facciamo un'alleanza. Ma scusami, l'iniziativa di fare l'alleanza veniva da chi? Da chi? Da questo popolo. Non veniva da Dio, Dio non aveva detto questo, ma se dovesse venire un popolo da lontano, non aveva detto nulla a proposito. Veniva da loro. E già, infatti, avete capito che già la coscienza diceva, ma siete veramente da lontano, da dove venite? Cioè capivano, qualcosa non va qui, qualcosa non va. E comunque non hanno consultato l'Eterno. O che possiamo essere un popolo che è molto prudente e non impulsivi. Quanti giorni erano da quando hanno fatto l'alleanza che hanno scoperto? 3 giorni. Che vuol dire? Senti, facciamo un po' di indagini, informiamoci bene. No, però 3 giorni dopo si sono informati. Purtroppo ho conosciuto persone nella vita che hanno preso decisioni grandi. Ho conosciuto persone, mi spezzo il cuore questo, che si sono sposati e nell'arco di una settimana hanno detto ho sbagliato. Ma sei sposato, non puoi dire ho sbagliato, cancello il matrimonio, quello non vale davanti a Dio, tu sei sposato. E ho conosciuto parecchie persone che hanno fatto quello, o che hanno preso decisioni grandi che gli hanno creato tanti danni e subito dopo hanno capito perché non avendo consultato l'Eterno, avrebbero potuto capire appena prima se avessero preso il tempo di consultare l'Eterno. Che oggi vuol dire, va bene, andare a vedere la Bibbia, ma non vuol dire solo quello. Magari se io sono soprattutto giovane nella fede, io posso andare a leggere la Bibbia, ma non so dove, neanche non so dove cercare. La mia Bibbia ha 1000 pagine, dipende dalla versione che hai. Ma dove vado a cercare? Quindi come posso consultare l'Eterno in un caso così? Come?
Chiedendo consigli a chi?
Chiedendo consigli a chi conosce la Bibbia molto meglio di me e dicendo mi aiuti a capire i principi di Dio e da dove vengono. Cioè io voglio vedere i principi, ma non so. E loro dovrebbero essere in grado di mostrarci. E così con cautela. Ma se io ci tengo, penso ad un giovane uomo, una giovane donna, abbiamo conosciuto entrambi, che voleva sposare quella persona. E dice, ma guarda, guarda, no, ma dai, ma non lo vedo così, dai. Allora, perché avevano opposizione al consiglio? Senti, non è il caso di comprare quello, e costa troppo per te, ti metti sotto un giogo o questo, ma no, ma dai, ma io riesco a pagare. Allora, questo è cercare la volontà di Dio o questo è cercare di fare quello che hai già deciso che vuoi? Quello non è consultare l'Eterno. Consultare l'Eterno vuol dire, Signore, io voglio fare la Tua volontà. Anche se vorrei quello, ma se non è la Tua volontà, venga, io lo cancello. Invece, sì, ma dai, ma non lo vedo come la vedi tu, perché io voglio quello. Poi dopo vengono i dolori. Prego che possiamo essere un popolo che voglia fare la volontà di Dio. Consultiamo l'Eterno tramite la parola, tramite i consigli, di conoscere bene la parola e poi che possiamo fare la cosa giusta. Grazie a Dio per la sua parola. Padre, non è solo Israele, in questo caso, che non ti ha consultato. Quante volte noi non ti abbiamo consultato? Quante volte noi abbiamo deciso una cosa per testa nostra? Questo esempio purtroppo conosciamo troppo bene. E quante volte noi abbiamo combinato e creato male. Oh Padre, grazie per questo insegnamento, grazie per questo esempio, in questo caso brutto, che ci insegna una lezione importante. Perdonaci per le volte che siamo stati degli stolti, non fermandoci a consultarti con cura prima di prendere una decisione. Aiutaci a essere un popolo che si informa in modo profondo prima di prendere decisioni. E grazie che Tu vuoi guidarci. Tu ci hai provveduto tutto ciò che ci serve per capire la Tua volontà. Certo, io posso andare, soprattutto se non conosco benissimo la Bibbia, e non trovare per ogni cosa, ma chi conosce bene può aiutarmi a trovare. Prego che saremo quel popolo, per non cadere negli errori come vediamo qui, come vediamo nelle nostre vite nel passato. Prego che possiamo essere un popolo che con umiltà cerca sempre qual è la Tua volontà, o Signore, per camminare così nella luce, perché vogliamo la Tua benedizione. Grazie, oh Padre, per questo esempio. In questo caso è un esempio brutto, ma è un esempio utile. Prego che possiamo camminare al contrario. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.